State ascoltando SBS Italian.
Io sono Paolo Gallo e questo è un podcast di SBS Italian in cui parleremo dell'elezione del 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, candidato del Partito Repubblicano, che ha prevalso nettamente su Kamala Harris, candidata del Partito Democratico. Al momento il conteggio ufficiale assegna a Trump 294 voti dei grandi elettori, quando per tornare alla Casa Bianca appunto ne bastavano solo 270, contro i 223 della Harris. Nel suo discorso di vittoria, Donald Trump ha dichiarato ai suoi sostenitori: abbiamo fatto la storia, promettendo di portare una nuova età dell'oro negli Stati Uniti. Per analizzare meglio i dati di queste elezioni americane ci colleghiamo con Giampiero Gramaglia, giornalista ed esperto di politica statunitense. Buongiorno Giampiero e benvenuto a SBS Italian.
Buongiorno Paolo e buongiorno a chi ci ascolta.
Giampiero, partiamo proprio dai dati di queste elezioni americane che hanno sorpreso molti, soprattutto per come si sono delineati negli stati in bilico, i cosiddetti swing states. Che cosa ha fatto pendere l'ago della bilancia verso Trump?
Sì, intanto il dato della sorpresa, perché in queste elezioni c'erano 7 stati in bilico e Donald Trump se li è aggiudicati tutti e 7. Il computo dei grandi elettori non è ancora completo, perché almeno due di questi stati devono ancora essere assegnati in modo ufficiale, perché la conta dei voti o la riconta dei voti dove necessario non è stata completata. Però alla fine senz'altro Trump dovrebbe salire oltre i 300 grandi elettori, e il successo di Trump si è anche manifestato con la vittoria nel computo del voto popolare. Trump non aveva mai vinto il voto popolare. Nel 2016, quando aveva battuto Hillary Clinton, aveva preso circa 3 milioni di voti in meno di Hillary Clinton, con Joe Biden ne aveva presi più di 7 in meno. Questa volta ha preso più voti di Kamala Harris, ha preso circa il 51% del voto popolare. Kamala Harris è arrivata vicino sotto il 48%, e questo fatto di aver vinto il voto popolare ha comportato un ulteriore successo tradizionalmente diciamo dei repubblicani, ma in realtà dovremmo dire dei trampiani, perché ormai il Partito Repubblicano è una creatura di Trump, perché i trampiani hanno riconquistato la maggioranza al Senato, sottraendo almeno 3 seggi, anche qui i dati non sono ancora definitivi, ma sottraendo almeno 3 seggi ai democratici, quindi sono già sicuri di avere 52 seggi su 100, erano sotto, erano a 49 su 100, e poi hanno confermato, sembra, che qui i dati sono ancora in via di definizione, sembra che confermino la maggioranza alla Camera. Quindi per la prima volta da parecchio tempo, e comunque è un dato inconsueto nella politica americana, lo stesso partito, il partito di Trump, controlla il potere esecutivo, la Casa Bianca, il potere legislativo, e inoltre controlla anche, lo abbiamo già visto a più riprese negli ultimi 2 anni, il potere giudiziario, perché la Corte Suprema è schierata con questo partito. È un potere molto grande che Trump si ritrova nelle mani, che non rispetta o comunque non rispecchia quei criteri di equilibrio dei poteri, appunto quei criteri di equilibrio dei poteri che era stato pensato e che aveva guidato i padri costituenti della federazione statunitense. Evidentemente Trump ha intercettato con i suoi discorsi, al di là della rozzezza e a volte della durezza delle affermazioni, ha intercettato 2 preoccupazioni americane. Una è una preoccupazione diffusa e che attraversa tutte le etnie, che è quella di una caduta del potere di acquisto e quindi del livello di vita degli americani negli ultimi 4 anni a causa essenzialmente dell'inflazione che ha fatto lievitare i prezzi, sono cresciuti anche i salari, è cresciuta anche il PIL, però il potere di acquisto è diminuito e anche la capacità di acquisire delle case perché i mutui erano molto alti, e questo è stato uno degli elementi prevalenti nella scelta degli elettori. Si stava meglio con Trump di quanto non si stava alla fine del mandato di Biden, e il mandato di Biden è uguale a Kamala Harris, perché Kamala Harris è la vicepresidente di Biden. E la seconda cosa ha intercettato, questo invece è un elemento meno trasversale, ma essenzialmente concentrato sull'universo maschile, però in realtà poi la carica delle donne a favore di Harris non c'è stata, ha intercettato questa insofferenza, o la preoccupazione, il sentimento di inadeguatezza o di fastidio di molti uomini americani, non solo bianchi, di fronte a un'evoluzione della cultura che ne mette in discussione, non dico i privilegi, ma quel ruolo che hanno sempre avuto nella società e che in fondo vogliono mantenere.
Nel suo discorso di vittoria, Trump ha promesso di fare la storia e ha affermato di voler rendere di nuovo grande l'America. Tra economia, politica interna e politica estera, dove ha promesso di porre fine a tutte le guerre, quanto di tutto questo possiamo aspettarci che venga realizzato?
Allora, i discorsi della campagna elettorale e ancora a maggior ragione i discorsi i temi del discorso della vittoria di un leader non sono mai da prendere troppo sul serio come programma di cose da fare praticamente, anche se poi magari Trump ci crede che aggiusterà tutto e che riporterà l'America all'età dell'oro, che non si capisce bene qual è. Ma quello che è importante, secondo me, quello che è rilevante nel discorso della vittoria non sono tanto le promesse un po' sopra le righe, come quelle di tutta la campagna elettorale che sono state fatte, ma il fatto che queste promesse, queste assicurazioni, questi impegni presi con i propri sostenitori non sono stati detti o presentati in modo offensivo, aggressivo nei confronti dei rivali, urticanti, né con espressioni di scherno o insulti. Un linguaggio, questo almeno, più presidenziale di quello che il candidato ha tenuto per tutta la campagna. Non ci giurerei che sia un segnale di svolta, perché Trump è Trump e ha certe sbavature lessicali. Non credo che intenda rinunciare.
E io ricordo i nostri ascoltatori che siamo in collegamento con Giampiero Gramaglia, giornalista ed esperto di politica statunitense, con cui stiamo commentando la recente elezione a nuovo presidente degli Stati Uniti di Donald Trump. Giampiero, passiamo ora alle reazioni del Partito Democratico. Nelle ultime ore Kamala Harris ha telefonato a Trump per congratularsi, ma ci sono già discussioni su cosa sia andato storto. Molti puntano il dito verso Joe Biden, accusandolo di aver abbandonato troppo tardi la corsa alla Casa Bianca. Qual è il clima nel Partito Democratico, Giampiero?
In realtà il clima era già incominciato a deteriorarsi quando nell'ultima decade di ottobre sembrava chiaro che Trump stava crescendo e che Kamala Harris aveva il fiato corto. Poi ci sono stati gli ultimi giorni, adesso non so quanto gonfiati da alcuni sondaggi incoraggianti e poi che non hanno trovato riscontro nei dati, o da una certa spinta dei media su cui noi giornalisti basiamo le nostre corrispondenze e le nostre sensazioni, in cui era sembrato che invece Kamala potesse ritrovare competitività. O avesse ritrovato competitività. E quindi già prima c'era incominciata di chi è la colpa, In fondo dare la colpa a Biden è la cosa più semplice di questo mondo. Ora Biden ha senz'altro delle responsabilità in quello che è successo, perché era molto 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 meglio per i democratici se Biden si fosse reso consapevole delle difficoltà crescenti che stava incontrando nel gestire il ruolo di Presidente degli Stati Uniti, che è un ruolo molto impegnativo, e a questo doveva aggiungere il gestire una campagna elettorale che è anche fisicamente molto, molto impegnativa, e avesse rinunciato al suo secondo mandato in tempo perché i democratici, quindi parliamo di un anno fa, potessero schierare un lotto di concorrenti alla nomination, testare, fra cui forse ci sarebbe stata anche Kamala Harris, testare i loro futuri aspiranti leader, farli conoscere all'opinione pubblica, farli passare attraverso il percorso delle primarie e portarli così un candidato rodato e progressivamente più noto all'opinione pubblica al confronto con Trump, costringendo anche Trump a confrontarsi con qualcuno che non conosceva, che non gli era già familiare. Tutto questo non è successo. Biden si è ritirato il 21 luglio, quando la sua candidatura era ormai visibilmente compromessa, le sue chance di successo. Non c'era più tempo per organizzare una selezione, il partito si sarebbe spezzettato in sostegno a tante personalità che nessuno conosceva a livello nazionale, quindi la scelta è caduta sull'unica personalità disponibile che per ruolo istituzionale, essendo la vicepresidente, era in qualche modo conosciuta all'opinione pubblica, però era conosciuta come la vicepresidente di Biden, e Biden non era popolare, non è tuttora popolare, proprio in particolare per quei motivi, che si vive peggio oggi che ci sei tu rispetto a quando c'era quello di prima, che magari consigliava di mettere la candeggina nell'acqua per curare il coronavirus, però si stava meglio. E quindi la scelta di Kamala Harris è stata una scelta più o meno obbligata, e Kamala Harris ha mostrato in questa campagna le stesse lacune che aveva mostrato 4 anni fa, quando aveva fatto il tentativo di ottenere la nomination democratica, cioè parte bene, ha un buon impatto, ma poi a un certo punto ha il fiato corto e non tiene l'attenzione dell'opinione pubblica e perde terreno. Le era successo nel 2019-2020, le è successo questa volta e ha perso le elezioni.
Giampiero, ancora 2 domande sul tema, perché queste elezioni hanno visto la partecipazione di molte celebrità. In tanti hanno sostenuto Kamala Harris, mentre alcuni, come Elon Musk soprattutto, si sono schierati con Trump. Quanto ha pesato tutto questo sulla vittoria di Trump?
Allora, la percezione è che, nonostante l'entusiasmo che magari suscitano sul momento, l'interesse, soprattutto l'interesse mediatico, però parliamo sempre di un interesse mediatico che è percepito soltanto dalla parte che comunque già vota Harris, comunque già vota democratico. Non sono sicuro che l'altra parte dell'America percepisca lo stesso interesse. Comunque, nonostante questo, gli endorsement di Taylor Swift, di Beyoncé, di Tom Hanks, di Bruce Springsteen, nella partecipazione ai comizi di Oprah Winfrey, di Cameron Diaz o di Julia Roberts, che ha fatto un video, tra l'altro carino il video, ma anche contestato. E allora non sono sicuro che poi sposti i voti, si direbbe che non sposta voti, così come non spostano voti gli endorsement dei grandi giornali, che appunto sono letti dai democratici e dicono di votare democratico, ma lo dicono a gente che già vota democratico. E invece la presenza un po' istrionica, sinceramente a volte imbarazzante nella sua vistosità, di Elon Musk ai comizi sul palco e soprattutto a sostenere finanziariamente con iniziative anche discutibili, il Trump ha avuto evidentemente un peso. Ora io non so quanti del popolo di Trump sappiano bene chi è Elon Musk, forse sanno soltanto che è uno che ha fatto un sacco di soldi e per questo lo vedono comunque come una figura positiva, però sicuramente lui è stato un elemento della tenuta di Trump e anche della capacità di Trump di uscire alla lunga come battistrada di questa corsa, e sarà anche probabilmente una figura, se non chiave, importante del secondo mandato di Donald Trump, a meno che a un certo punto non litighino. L'unica cosa sicura, salvo cambiamenti della Costituzione, è che non si potranno trovare, soprattutto gli americani, un Musk candidato alla presidenza fra 4 anni.
Un'ultima domanda riguarda appunto le relazioni internazionali. Quali sono state le prime reazioni alla vittoria di Trump del mondo politico appunto internazionale?
Beh, reazioni molto, molto diverse. Direi che quelli che hanno mostrato entusiasmo per l'elezione di Trump sono il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ma lo sappiamo, lui è stato un agente elettorale di Trump, ha fatto campagna per Trump anche con le sue scelte in Medio Oriente, mettendo in difficoltà e menando per il naso per un anno l'amministrazione democratica e guardando invece a Trump come il futuro suo interlocutore, o sperando che lo diventasse, lo è diventato. E l'altra reazione entusiasta è venuta da un paese dell'Unione Europea che però in dissenso dalla stragrande maggioranza dei paesi dell'Unione Europea, che è l'Ungheria di Viktor Orban, il premier ungherese, era stato anche lui ricevuto a Mar-a-Lago durante la campagna elettorale da Trump. Per il resto abbiamo reazioni anche là dove secondo me sono contenti dell'elezione di Trump, per esempio nell'Arabia Saudita di Mohammed bin Salman, però le reazioni sono un po' di circostanza, cioè congratulazioni, pronti a lavorare con la futura amministrazione degli Stati Uniti, sicuri che l'amicizia e la collaborazione che c'è con gli Stati Uniti si manterranno, però queste parole, per esempio, dette dai leader europei suonano false, perché tutti hanno paura che non sia così, che l'impegno degli USA di Trump nell'alleanza atlantica venga meno e che la collaborazione economica, commerciale, ambientale con l'Unione Europea si trasformi in una guerra dei dazi. Quindi insomma sono frasi che si dicono, ma non è detto che si pensino. Per quanto riguarda i grandi interlocutori degli Stati Uniti, che al di là dell'Europa, cioè la Cina e la Russia, mi sembra che siano rimasti molto discreti, anche un passo indietro rispetto al consueto opportunismo diplomatico di due parole di congratulazioni. Peskov, il portavoce del Cremlino, ha detto in fondo è un paese ostile, quindi facciano un po' quello che vogliono, non è roba nostra, e la Cina ha manifestato, come dire, attenzione per quelle che saranno le mosse di Trump, ma non si è sbilanciata in altro senso, mentre invece Trump tende sempre a sottolineare il suo buon rapporto con interlocutori importanti come Putin, come Xi. Non sono sicuro che sia vero che questo rapporto è visto allo stesso modo da Putin e da Xi, ma Trump lo presenta sotto questa luce. E poi per quanto riguarda la pace, per carità, Trump ha detto in discorso una frase molto efficace: io non sono quello che comincia le guerre, io sono quello che fa finire le guerre. Benissimo, se la presidenza Trump coinciderà con una pace universale e appunto un ritorno all'età dell'oro della pace, benissimo, però bisogna vedere poi a che prezzo queste paci si acquisiscono con l'Ucraina è anche facile immaginare, un po' crudele nei confronti dell'Ucraina, come fare finire il conflitto in 448, nel Medio Oriente è molto più difficile, perché se c'è un interlocutore affidabile per Trump che è Netanyahu, ci sono tanti altri interlocutori a partire dall'Iran che non sono affatto malleabili per Trump.
Gianpiero Gravaglia, io ti ringrazio per il tuo tempo e per averci illuminato su, appunto, su quello che è successo nelle scorse ore, ovvero l'elezione del 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Buona giornata.
Grazie a te Paolo, buona giornata a te e a chi ci ha seguito.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.